Con tutto il cuore voglio anche dare il benvenuto a tutti e in particolare a coloro che sono qui per la prima volta. Se volete alzarvi, voi che siete presenti per la prima volta, abbiamo qualcuno? Che Dio vi benedica. Dio vi benedica. Che Dio benedica. Che il Signore ci benedica tutti. Per mezzo della corale, dei cantici, siamo già benedetti. Là, i compositori hanno veramente esposto questa grazia che era stata data loro, anche quello che il Signore significava per loro, come i salmi nell'Antico Testamento. Così sono migliaia di cantici che sono stati cantati e che sono cantati in particolare dal tempo della Riformazione, quando il Vangelo è stato posto nuovamente nella luce. Ancora una volta, fratelli e sorelle, voglio dirvi di sentirvi a vostro agio come a casa. Aprite i vostri cuori affinché il Signore possa parlare con noi. Soltanto un piccolo riassunto e poi i saluti da tutto il mondo. Sapete, ho fatto uno dei più lunghi viaggi della mia vita. Non erano in grandissime radunanze, ma c'erano porte aperte in diverse comunità, in Sumatra o che sia in Java, anche a Medan e a Giacarta. Dio ha aperto porte e anche i cuori. E in particolare lì nell'università, dove tutti gli studenti hanno avuto l'opportunità di tutte le direzioni di religione e hanno ascoltato la parola del Signore. Dio ha aperto porte e anche i cuori. Quando ho domandato al dottore Litue, ho domandato quanti anni hai, allora mi ha detto: l'anno prossimo farò 80 anni. Allora la mia risposta è stata: allora sei del 32. No, dice, sono del 33. Allora mi sono reso conto che anch'io l'anno prossimo sarò 80 anni. Perciò è come l'ho detto, fino all'ultima riunione ero un po' deluso perché c'erano degli pentecostali carismatici e c'era diverse miscugli dove uomini e donne avevano una tovaglia di preghiera che ci li metteva intorno o un foulard, e questo è diventato così pesante per me che l'ho dovuto esprimere in tanta con amore. Si può fare tante cose, si può mettere un velo per pregare se si vuole, si può dire anche dei cantici in ebreo se si hanno cantato salmi in ebreo, l'hanno imparato a memoria e sempre hanno detto Elohim Adonai e sempre hanno ripetuto. E quando sono venuto il mio turno di parlare, allora è venuta la parola del Signore e ho preso qualche indirizzo anche e la parola del Signore agirà il perché è stata mandata. Ma quello che mi ha commosso di più è stato il fatto che la gente, anche nelle comunità pentecostali e carismatiche, e che sono anche nella direzione giudaica, festeggiano sempre tutte le loro feste e passano accanto a questo che Dio ha promesso e che ha promesso o che ha fatto nel nostro tempo, non ne hanno mai sentito parlare, e questo è quello che mi ha rattristato molto. E allora nell'amore l'ho potuto esprimere, questo mi ha dato Dio di fare senza riguardare a niente, annuncio sempre tutto il consiglio di Dio e lascio a Dio di agire per mezzo della sua parola nella sua grazia. L'ultimo volo è stato di 12 ore e 15 minuti. Sì, sono delle allontananze, ma Dio sia ringraziato. Non è più come ai tempi degli apostoli, dove dobbiamo andarci a piedi e avanzare con delle navi, ma che in alcune ore possiamo passare di un continente all'altro. Che Dio il nostro Signore, con noi tutti che siamo qui radunati, non so se devo dire dei nomi, uno lo voglio nominare, è il nostro fratello Wallström, che oggi è in mezzo a noi. Che Dio il Signore ti benedica in modo particolare. Tanti anni fa, penso era in Helsinki, che ho incontrato quest'uomo, questo giovane, e il Signore l'ha benedetto e gli ha fatto grazia e l'ha portato su questa via della salvezza. Abbiamo saluti particolari da fratello Rus. Fratello Schmidt ha portato questi saluti particolari che voglio trasmettervi qui. Dopodiché da fratello Motika di Johannesburg, da fratello Manasse, da dove? Non ho trovato. Da fratello Janusz della Polonia, il fratello Dr. B, uno dei miei cari vecchio amico, era lì presente la prima volta che c'è stata la prima riunione nel Congo. Fratello Ngonga, fratello Nyagi del Nairobi, fratello Atembe del Camerun, fratello Mwamba dell'Australia, fratello di Kinshasa, fratello Giuseppe di Lagos in Nigeria. Lì è una delle più grandi comunità del messaggio nell'Africa dell'Est, dell'Ovest. Lì ancora da Denver, Colorado, che fratello Mose, dalla Romania, che Dio benedica i fratelli, saluti dall'Atlanta, saluti da Toronto, da Ottawa. Devo leggerli tutti? Dell'Ungheria. Saluti dal fratello Forestieri dall'Italia. Saluti dal fratello Grazian di Ashdod in Israele. Saluti da Cuba. Che Dio benedica i nostri fratelli e sorelle lì. Saluti ancora di Città del Capo, dal professore dell'università, è sempre in comunione con noi e con il Signore. Saluti ancora dal fratello Graf, in modo particolare dal fratello Graf. Il Signore lo benedica. Ha avuto una delle più grandi operazioni complicate che si può avere. Dio ci ha fatto grazia, veramente grande grazia. Bisogna pensare, l'ultima domenica di gennaio era nella riunione. Nel frattempo gli è stato operato di un chilo che pesava 4,5 kg e adesso l'ultima domenica era di nuovo a Zurigo, in salute, nella riunione. Che il Signore sia ringraziato. Saluti da fratello Stefano Genton. Con la parola di 1 Tessalonicesi 5, e questo ci va a cuore, perché noi, cari fratelli, non siamo nelle tenebre che questo giorno ci sorprende, ma siamo figlioli della luce. E questo mi fa ricordare di Giovanni 8,12, dove il nostro Signore ha detto: chi mi segue non rimarrà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Così fin qui i saluti. Adesso ancora voglio riparlare di l'anno scorso e di quello che è successo in quest'anno. Anche qui è ufficiale questo, dove è detto: non c'è stato mai così tanto danni per terremoti fino in tutti i tempi. È dimostrato sulla carta geografica dove i seismi hanno avuto luogo. Sono miliardi, 20 miliardi di non so, dollari di danni che sono avvenuti per queste catastrofe naturali. Ma quello che ci tocca di più sono queste foto, per esempio, come il Papa sul Monte del Tempio. E se leggiamo questo che viene fatto con trattamenti riguardo a questo Monte del Tempio, Monte di Sion, tutti questi articoli le potete ricercare tutti dall'internet. Si tratta di Israele, del Vaticano, e cercano degli avanzamenti nei loro trattamenti. Non possiamo, ci possiamo informare di tutto quello che sta succedendo nel mondo. Sono dei messaggeri che prima era messaggero in Siria, adesso il Papa a settembre va a fare visita nel Libano. Fratelli e sorelle, leggiamo non soltanto queste cose così per informarci, ma andiamo pure a paragonare con la parola profetica. Nella parola profetica ci sono delle discussioni, i trattamenti che devono fare su questo tempio di Monte Sion e tutte le profezie bibliche. Così anche avverrà. Qua un titolo: il Vaticano e i palestinesi stanno a trattare per i contratti di base. Tutte queste cose. E prima o dopo, nel nostro tempo, avverranno. E avverrà che questo patto sarà fatto con il popolo, come è scritto nel profeta Daniele. Fratelli e sorelle, a me il pensiero qua mi segue che davanti ai nostri occhi sono profezie bibliche che si adempiono in modo così potente che veramente dobbiamo prendere a cuore quello che il Signore ha predetto, che sia sopra Israele. Si può prendere tutti i passi biblici in Isaia, in Geremia, in Ezechiele, anche nei piccoli profeti. Tutto quello che Dio vuole fare alla fine dei tempi, che radunerà Israele da tutti i popoli e lingue per riportarle nella loro patria. Tutto questo avviene davanti ai nostri occhi. Possiamo leggere tutti questi passi biblici e esclamarci: Signore amato, Tu hai aperto a noi gli occhi. Oggi, nel nostro tempo, si adempie quello che Tu hai predetto 3.000 anni fa. E allora pensiamo a Matteo 24. Quante volte dobbiamo dire là: oggi si è adempiuta questa scrittura davanti ai nostri occhi. Veramente si può passare di un capitolo all'altro e sempre possiamo esclamarci: oggi si è adempiuta questa scrittura. Fino a quella potente promessa che dice: vi manderò il profeta Elia prima che il giorno tremendo dell'Eterno viene. E dopo possiamo esclamarci: la parola è in mezzo a noi per questo tempo e si è adempiuta. E se il Signore non l'avrebbe confermata nel Nuovo Testamento, non potessimo essere così fondati, ma nel Nuovo Testamento l'ha confermato. In Matteo 17, versetto 11, Marco 9, versetto 12, e sempre possiamo esclamarci: oggi si è adempiuto questa scrittura, questa o quell'altra. Anche quando il Signore, in Luca 17, ha detto che al tempo, quando il figliuolo dell'uomo si manifesterà, allora sarà come il tempo di Noè e come il tempo di Sodoma e Gomorra. Avevamo avuto mai un tempo come quello nel quale viviamo adesso? Tutto è Sodoma e Gomorra, dall'alto fino in basso, dovunque, dal più grande al posto più elevato fino al più abbassato. Tutta l'ordine divino non è più quello che era, che si faceva allora nelle cose nascoste. Oggi si fa tutto ufficialmente. E questo, soltanto chi è nato di nuovo e ha una speranza viva e che è crocifisso con Cristo e che è stato seppellito nel battesimo con Lui e che è risuscitato con Lui a nuova vita, allora mi è veramente nato di nuovo. Potranno scampare di tutte queste cose che vengono in questo mondo, e oso dire che non ci sarà nessun omosessuale che sarà nato di nuovo, a una speranza vivente. Lo dico come la scrittura lo dice: se qualcuno è in Cristo è una nuova creatura. Il vecchio è passato e ogni cosa sono nuove. Così tutte gli altri passi biblici sono soltanto per i veri credenti, possono essere adoperate per loro. Tutti gli altri possono fare quello che vogliono, ma quello che il Signore dice alla Chiesa, allora questo lo rispettiamo. ma a coloro che non viene interpellato, noi non ci interessiamo, per noi ogni parola ci interpella. I cantici che abbiamo sentito della corala oggi ci è andato così a cuore. Quando i nostri fratelli e sorelle hanno cantato il cantico di Maranatha, non si può leggere il versetto dove è scritto questa parola nei Corinzi. Uno dei versetti più seri che ci sono nelle Sante Scritture. L'Apostolo Paolo in 1 Corinzi, capitolo 16, e al versetto 21 dice, 1 Corinzi 16, versetto 21, e qui Paolo: il saluto è di mia propria mano, di me Paolo. Se qualcuno non ama il Signore, sia anatema. Maranatha, questo è una parola molto molto seria, che colui che non ama il Signore sia anatema, rimane sotto la condanna. Ma chi è stato amato da Dio e che ama Dio è stato tirato fuori di questa condanna e è stato messo nel lato delle benedizioni. Tutti coloro che erano disubbidienti e che sono rimasti sono sotto la condanna. E coloro che annunciano un altro Vangelo anche. Presso Dio non ci sono compromessi. E Paolo dice in Galati, nel primo capitolo, e se noi stessi, oppure un angelo, venisse dal cielo e vi annunciasse un altro Vangelo, che sia anatema, che sia maledetto. E con Dio sono soltanto trovati coloro che sono trovati nella parola, e se siamo nella volontà di Dio, e se siamo nella volontà di Dio, allora possiamo anche essere nella sua parola e essere santificata per essa. E così, per grazia, cari fratelli e sorelle, in tutto il mondo, Dio ha ancora un ultimo messaggio che manda per grazia a tutti i popoli, a tutte le lingue. Possiamo, se leggiamo Matteo 24, 14, l'Evangelo del Regno di Dio sarà annunciato per testimonianza a tutti i popoli. Possiamo dirlo, esclamare: questa parola si è adempiuta oggi davanti ai nostri occhi. Dio ci ha fatto questa grazia per tornare all'inizio, per tornare all'originale. Un Signore, una fede, un battesimo. E come abbiamo letto in Timoteo, 1 Timoteo, capitolo 1, versetto 17, al Re Eterno, dem Könige der Weltzeiten, dem immortale, invisibile, unsichtbare, alleinigen Gott, all'unico Dio, sia onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen. Chi può confermare questo? Quanto tutto il cristianesimo o la cristianità è trovata nella Trinità e crede che Dio nell'eternità ha generato un figlio. Questo fare non c'è stato mai e non può essere, perché Dio è Dio d'eternità in eternità. E la generazione è venuta sulla terra. Sei mio figlio, oggi ti ho generato. L'eternità non ha oggi, non ha domani. Eternità è stata sempre e sarà sempre. Crediamo con tutto il cuore, come la Scrittura dice, che Dio si è rivelato personalmente e nel cielo e con il Figlio sulla terra e in mezzo alla Chiesa con il suo Spirito, non tanti dei, ma un unico Dio che si rivela in diversi modi. Fratelli e sorelle, per noi che rispettiamo la parola profetica e che ci vogliamo approfondire in questo e che troviamo l'orientamento giusto in essa, sempre di nuovo dobbiamo ripetere che è quello che è scritto in Matteo 25,10, cioè coloro che sono state trovate pronte sono entrate per le nozze. E se andiamo un passo più avanti, anche quello che il Signore ha detto in Matteo 24, che il cibo deve essere distribuito e che Dio ci ha messo sopra tutte le cose e che veramente dopo 2000 anni abbiamo il consiglio di Dio in tutto il suo intero e lo possiamo annunciare, e questo Dio ce l'ha dato per grazia e abbiamo una partecipazione diretta in quello che, di questo che Dio ha promesso, e non ci vergogniamo di confessarlo, che il Signore ha detto al fratello Branham che il messaggio che gli era stato dato doveva precedere la seconda venuta di Cristo. Siamo sinceri, se sapessimo quello che Dio ha detto nei tempi di Mosè e di Abramo e anche all'inizio del nuovo patto, è bello, ma se non sapessimo quello che Dio ha fatto per noi o promesso per noi per il nostro tempo e quello che fa presentemente, se non possiamo ritornare a Atti 3 e dire il cielo lo deve ricevere fino al giorno della restaurazione di tutto, di quello che tutti i profeti hanno promesso. Sempre dobbiamo tornare alla parola di Dio e ogni volta possiamo esclamarsi di nuovo: oggi si è adempiuta questa scrittura davanti a noi. E questo ci differenzia da tutti gli altri, perché abbiamo ricevuto grazia da Dio di credere le promesse e di accettarle e di riceverne la rivelazione e di rimanere anche sobri non di decollare e di andarsene, ma di rimanere in equilibrio nella grazia e in ogni cosa davanti alla faccia del nostro Dio. Ieri mi ha chiamato qualcuno e mi disse: la rivelazione dei suggelli avverrà quando la Chiesa sarà rapita già. E sapete questo che posso rispondere su ciò? Quello che Dio ci ha da dirci è stato detto in marzo 63. Ma Dio sia ringraziato. Non abbiamo da mal comprendere oppure da interpretare. Questo è importante, fratelli e sorelle. Non quello che io o tu dice sulla parola di Dio, vuole spiegare della parola di Dio, ma quello che Dio per mezzo della sua parola ci dice. Allora, questo è l'importante. Quando però qualcuno dice il Signore è venuto e il rapimento è avvenuto perché è una rivelazione, no, il rapimento non è una rivelazione, il rapimento è la più grande realtà che dovrà accadere, ma deve esserti rivelato che tu devi essere preparato, che tu devi ci parteciperà e che puoi innalzare il capo sapendo che la redenzione è vicina. Sapete, non avremo bisogno di scusarci di non aver detto il nostro stato e di non aver posto il nostro stato sulla parola. Soltanto quello che la parola dice, diciamo, non di più e non di meno. E la scrittura dice, quando il Signore tornerà con le trombe di Dio, con la voce dell'arcangelo, allora i morti risusciteranno per primo e dopodiché noi che ancora viviamo e che siamo rimasti saremo trasformati e insieme saremo innalzati all'incontro del Signore nell'aria. E tutto, assolutamente tutto, come la Scrittura lo dice, la parola di Dio. Leggiamo ancora alcuni passi biblici. In particolare oggi voglio in Pietro, come quest'uomo parla del ritorno del Signore. Era il soggetto principale dell'Apostolo, il ritorno di Gesù Cristo, il nostro Signore. 1 Pietro, capitolo 1, i versetti molto conosciuti dal 13. 1 Pietro 1, versetto 13. Perciò dopo aver predisposto la vostra mente all'azione, state sobri e abbiate piena speranza nella grazia che vi sarà recata al momento della rivelazione di Gesù Cristo. Nella grazia che vi sarà recata al momento della rivelazione di Gesù Cristo. È la rivelazione. Lui è la rivelazione di Dio in carne. Lui ha potuto dire chi mi vede, ha visto me, ha visto il Padre. E a noi è stata data questa grazia. Ci è stata dato di vedere la rivelazione di Gesù Cristo, il nostro Signore. E al versetto 14, come figli ubbidienti, non conformatevi alle passioni del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza, ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta. Non è difficile di seguire il Signore se si è crocifisso con Cristo e che è veramente di cuore, si può dire non più la mia, ma la tua volontà, non come voglio io, ma come vuoi tu, che veramente possiamo mettere la nostra volontà nella volontà di Dio. Sapete tutti che il nemico ha iniziato con il io voglio. Isaia 14, mi voglio innalzare, mi voglio mettere all'altezza dell'Altissimo o al livello del... E vediamo il nostro Signore amato e Redentore che ha preso la nostra maledizione su di Lui. E Lui è stato il nostro esempio e soltanto tramite Lui possiamo vivere la parola e adempiere quello che il Signore vuole da noi. E siate sinceri, non è difficile di vivere secondo la volontà di Dio. Anche voi sorelle, siate sincere. Questi passi nella Bibbia, nella parola di Dio, che sono in particolare per le sorelle, per le donne, dove è detto qualche modo come devono essere come si devono comportare, vi dà problemi o siete riconoscenti per questo? Come è descritto l'ordine di Dio? Allora viene l'armonia, allora il Signore può essere con noi. Così altrettanto con i fratelli, che anche noi riconosciamo che Cristo è il nostro capo. Il nostro capo, perché così è scritto, Cristo, uomo e donna. E quest'ordine divino deve essere, e l'obbedienza deve essere manifestata, perché appartiene a questa preparazione. Non soltanto c'è la chiamata fuori, ma anche la preparazione deve avvenire. Allora poi sta scritto nel versetto 16, poiché sta scritto, siate santi perché io sono santo. Essere consacrata a Dio, semplicemente essere sottoposta alla parola di Dio, uscito dalla disobbedienza e dell'incredulità per entrare nella fede che è stata data una volta per tutte ai santi. E c'è anche una domanda qui posta riguardo Efesini 4 versetto 5: un Signore, una fede, un battesimo. Là non abbiamo bisogno di dire niente a questo proposito, soltanto credere come sta scritto. Dopodiché l'ordine divino può essere manifestato in noi, può cominciare nella nostra vita. In 1 Pietro capitolo 4, 1 Pietro capitolo 4, dal versetto 7 abbiamo una parola molto molto conosciuta che ci è indirizzata nel nostro tempo. 1 Pietro 4, versetto 7. La fine di tutte le cose è vicina. Possiamo dire oggi questa scrittura si è adempiuta davanti a noi. Non siamo più nel tempo della fine, siamo alla fine del tempo della fine. E lo stesso l'avvertimento di rimanere sobri e in ordine nella nostra testa, che sia fratello, sorella, giovane, anziani, sempre sobri e sistemati in ogni cosa, nel modo di vivere. Leggiamolo ancora una volta. La fine di tutte le cose è vicina. E dite Amen. Perché così è. E dopo? Siate dunque moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera. Non dovete essere in altro modo, ma soltanto moderati e sobri davanti al cospetto del Signore e cercare la volontà di Dio e rimanere o trovare la giusta via nella parola di Dio. Dopodiché, soprattutto, abbiate amore intenso gli uni per gli altri. Vogliamo anche dire amen a questa parola, che quest'amore intenso, il primo amore, e nella prima lettera è scritto: io ti ho contro di te che hai abbandonato il tuo primo amore. E siamo già al punto importante dell'effusione oppure del battesimo dello Spirito. È quello che Dio vuole fare con noi, i suoi figlioli. Vuole che questo viene riversato nei nostri cuori per lo Spirito Santo e che tutti i doni possano essere manifestati e ordinati nella vita come un meccanismo che deve essere messo oliato perché tutto funziona bene. E così nella Chiesa deve essere basata sull'amore. Allora saranno manifestati i doni e leggiamo ancora una volta il versetto 8. Soprattutto abbiate amore intenso gli uni per gli altri, perché l'amore copre una gran quantità di peccati. Non c'è un solo credente che ha voglia di andare a scopare davanti alla porta del prossimo, di volere tirare una, scoprire qualcosa dicendo: vedi, mi sa che tu hai peccato là. Ognuno si deve battere il proprio petto e dire: Signore, ho mancato, e domandare al Signore il perdono per i suoi mancamenti. Versetto 9: siate ospitali gli uni verso gli altri senza mormorare. Tutto deve avvenire senza mormorare, nel timore di Dio e con la forza di Dio. E sempre più avanti, versetto 10, 11, come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno, secondo il dono che ha ricevuto, lo mette a servizio degli altri. Servite uno l'altro. Non è scritto criticatevi gli uni gli altri oppure giudicatevi gli uni gli altri, ma servitevi gli uni gli altri nell'amore, e che tu, ognuno mette a disposizione il dono che gli è stato dato, e che sia sempre per edificazione della Chiesa. Quello che è stato posto da Dio, questo servirà sempre all'edificazione della Chiesa. Si può leggere in 1 Corinzi 12, in 1 Corinzi 14, e Efesini 4 e altri passi. Nel versetto 11 leggiamo di 1 Pietro 4, versetto 11: se uno parla, lo faccia come si annunziano gli oracoli di Dio. E ciò significa: così dice il Signore. Perciò quello che diciamo, quello che pronunciamo, Dio lo deve aver detto già, perché così soltanto possiamo dire: così dice il Signore. Se diciamo quello che Lui già ha detto, potete capire questo? Credo che è stato abbastanza chiaro. Se qualcuno parla, lo faccia come si annunziano gli oracoli di Dio. Gli profeti avevano il così dice il Signore e lo hanno annunziato, e Dio era sempre dietro a questo, come fratello Branham ha detto così bello. Se per esempio qualcuno dicesse: fratello Neville, era il dirigente della chiesa, dice: fratello Neville ha detto questo e quello, allora si può soltanto dire se veramente l'ha detto. Non soltanto dire così una cosa come se l'avesse detto. È così anche quello che, come è scritto qua: se uno parla, lo faccia come si annunciano gli oracoli di Dio. Quindi qualcosa che già il Signore ha detto nella sua parola e noi lo ripetiamo, lo diciamo ad altri. Se uno compie un servizio, lo faccia come si compie un servizio, mediante la forza che Dio fornisce, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartengono la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Sempre, quando noi ridiamo quello che Dio ha detto veramente, allora è per l'edificazione della Chiesa. Io sto scrivendo una lettera circolare, deve essere pronta per il giubileo, i 50 anni in aprile, e si deve dire chi non legge e precisamente o con attenzione le prediche del fratello Branham e che non si capisce bene quello che ha detto o cose che già Dio ha detto. Quante volte ha raccontato storie della caccia? Lui anche era un uomo. E per esempio questo che ha detto: io aspetto il tempo quando andrò in Israele per annunciare il Vangelo. Anche lui era un uomo, soltanto un uomo, ma quando andava nella linea di preghiera e che vedeva una visione e che vedeva quello che concerneva quella persona, allora poteva dire: il tuo nome è così, così, tu vieni di lì, hai questa e quella malattia. E allora era il così dice il Signore. E tutta la parola di Dio che è scritta qua è parola di Dio. Vedete, Paolo nelle sue lettere ha detto anche delle cose private, ha detto: portatemi il mio cappotto e portatemi i pergamenti. Nelle sue lettere Paolo ha anche scritto delle cose della sua vita privata che doveva trasmettere. E noi che crediamo col cuore sappiamo dove è la predicazione e dove Paolo parla in modo privato. E lo stesso è con il fratello Branham. Era un uomo, aveva il diritto, anche quando ha parlato degli anni 77, quello che ha detto. E l'anno è venuto, l'anno se n'è andato. Alcuni hanno messo la loro speranza su di questo, sperando che arrivasse la fine, e non è arrivata la fine. Ma Dio ha continuato. E allora aveva letto qualcosa che nel 1977 era il 50esimo giubileo. Allora chi ha detto che il 50esimo giubileo sarebbe la fine di tutto? Dio non l'ha detto, quindi dobbiamo mettere tutte le cose ordinate secondo la parola. Quello che è stato detto, quello che è già stato detto nella sua parola, allora rimane parola di Dio. Le cose che sono state, che si dicono private, anch'io se devo dire qualcosa in privato è un affare mio. Se voglio dire adesso, se Dio vuole, mercoledì faccio un altro viaggio fino in Malesia e Burma, non è una predicazione della parola, ma è un annuncio che faccio. Ma se torniamo alla parola e leggiamo qua: e servite e che quello che dite siano come oracoli di Dio, come oracoli di Dio. Dovete servire gli uni gli altri, secondo i doni che vi sono stati dati. Fratelli e sorelle, quello che arriva a capire questo in sobrietà, allora sarà guardato da ogni culto di uomo, ma darà soltanto la gloria a Dio per tutta l'eternità. E vediamo che le Sante Scritture hanno classificato le cose in modo molto bello. In 1 Pietro, dove è detto 1 Pietro 4, versetto 12: carissimi, non vi stupite per l'incendio che divampa in mezzo a voi per provarvi. Ascoltate bene, che ciò non vi stupisce come se vi accadesse qualcosa di strano. Anzi, rallegratevi in quanto partecipate alle sofferenze di Cristo, perché anche al momento della rivelazione della sua gloria possiate rallegrare ed esultare. Se adesso siete sconosciuti e siete bestemmiati, tutti gli altri sono ben visti. Si può leggere dovunque. L'unico, in mezzo a tutti i grandi evangelisti dell'America, che è stato calunniato, è stato fratello Branham. Tutti gli altri erano e sono sempre ben visti. Scusate, non dico mai nomi, ma in particolare a Tulsa, in Oklahoma, quell'uomo che è venuto in una riunione del fratello Branham e che era ammalato di tubercolosi senza più speranza e che è andato al fratello Branham nella linea di preghiera e Dio l'ha guarito. A lui ci appartiene tutta una parte di una città, gli appartiene un ospedale, un'autostrada, quattro vie, e sono stato lì io, ho visto questo, e tutti questi sono ben visti, sono conosciuti mondialmente, sono ben visti, ma l'uomo di Dio, l'uomo che Dio ha utilizzato in quanto il suo profeta per portarci di nuovo alla sua parola e per annunciarci l'ultimo messaggio. Lui è calunniato, bestemmiato, anche nelle medie ne parlano ancora oggi e sempre in modo negativo. Chi nel nostro paese e in tutta l'Europa, chi è che viene mal visto? Tutti coloro che sono riconosciuti e che possono sedere insieme a un tavolo, quello che sia, là nessuno dice niente, ma noi che crediamo al modo biblico, che battezziamo in modo biblico, e che ci aspettiamo a quello che Dio fa perché ci ha messo in noi questo bisogno, questo desiderio, che vogliamo essere pronti quando il Signore torna. Ci ha dato la promessa: io vado a prepararvi un luogo e tornerò per prendervi, per portarvi lì dove anch'io sono. Chi l'ha riconosciuto? Chi ha capito di che cosa si tratta? Che significa tutta questa parola, uscite fuori e preparazione nelle tutte le altre comunità? Come si può portare alla giusta comprensione? Tutti passano oltre a questo e senza elevarmi o glorificarmi, posso dire abbiamo trovato grazia davanti a Dio, che Lui ci ha chiamati e Lui ci ha eletti, e l'elezione viene confermata che perché noi crediamo che siamo stati scelti prima della fondazione del mondo. In Matteo 13 è scritto: ha aperto la bocca per annunciare le cose che erano nascoste fin dalla fondazione del mondo. Quello che era detto e annunziato prima della fondazione del mondo. Leggiamo in Efesini che anche noi siamo stati eletti prima della fondazione del mondo. Poi leggiamo che al ritorno del nostro Signore saremmo trasformati alla sua immagine e che lo vedremo come Egli è. Che grazia Dio ci ha donato, che questo ultimo mandato che il Signore ci ha dato l'abbiamo potuto accettare. Anche questo lo scrivo in questa lettera circolare. Chi non ha capito questo mandato che è stato mandato prima, non capirà il mandato che è attuale, né passerà accanto, anche se è una continuazione di cose. Ma chi non ha capito il mandato come Malachia, colui che lo può riconoscere, allora riconoscerà quello che è stato fatto a quell'epoca e capirà che questo messaggio è stato anche portato in tutto il mondo senza essere cambiato, perché questo non ha a fare con la mia decisione, questa è stata la decisione di Dio che Lui aveva deciso. E riguardo a questo possiamo anche dire oggi questa scrittura si è adempiuta davanti a noi. Se andiamo in profeta Amos, che dice che Dio manderà una fame di ascoltare la parola del Signore, allora dobbiamo tornare a tutte le parole profetiche e anche nel Nuovo Testamento e vedere che Dio ha sempre vegliato sulla sua parola per portarla ad adempimento. Lasciatemi dire ancora questo per terminare: non abbiamo bisogno di un ottavo messaggero, nemmeno di un Giosuè e nemmeno di un Eliseo. Abbiamo bisogno di questo passaggio nelle cose che Dio ha fatto in modo soprannaturale. Abbiamo bisogno di questo, di quell'effetto di quello che Dio aveva annunciato. Col fratello Menard e da Amman ero sul Monte Nebo, sono salito con il taxi. Lui era uno dei miei migliori compagni di viaggio e stavo lì con lui sul Monte Nebo, su questo monte dove Mosè anche è potuto stare per vedere da lì il paese. E abbiamo visto a destra c'era Gerico e da lì Engedi, 40 chilometri si vedeva Gerusalemme. Diceva: Signore, qui c'è stato Mosè e aveva portato il popolo fin qui e poi tu l'hai ripreso. E poi è continuato un altro periodo e è continuato. E così ancora nel nostro tempo Dio agisce ancora in una continuazione affinché insieme arriviamo alla perfezione. Il nostro Dio è un Dio fedele che veglia sulla sua parola. E lasciatemi dire ancora una volta ben chiaramente: abbiamo un parte parte diretta a quello che Dio fa presentemente per la sua grazia. Non siamo andate oltre a questo, ma quello che Dio ha fatto già l'abbiamo visto, riconosciuto, e per grazia siamo anche andate avanti e l'abbiamo creduto, questo messaggio, come l'abbiamo ricevuto. E da queste parole sante noi annunciamo un Signore, una fede e un battesimo, uno spirito, battezzati in un corpo, e che oggi ancora si è dato grazie a tutti noi. Lo so che ci sono tanti problemi nel nostro paese, nelle famiglie. So che ci sono fratelli e sorelle che si trovano in ospedali o in case di riposo e hanno anche il problema. Ci sono famiglie che sono in grande difficoltà e coppie in difficoltà, ma oggi vogliamo aver fiducia nel Signore, vogliamo confidare in Lui e pregare gli uni per gli altri, che tutti coloro che sono afflitti, tutti coloro che sono sotto un gran peso, che possano porre la loro fiducia nel Signore e pensare a Isaia 53, che Lui, il nostro Signore, il nostro Redentore, è stato colpito per i nostri peccati, ha preso tutto su di Lui, anche le nostre malattie, ha preso su di Lui e i nostri dolori, e nei sue lividure siamo stati guariti. Accettatelo per voi e accettatelo per coloro e per chi pregherete, pregate, e che sia veramente una preghiera che viene dal cuore. Oggi, se sentite la sua voce, questo lo dice anche in Matteo 11, venite a me voi tutti che siete affaticati e travaglianti, io vi voglio dare il riposo per le anime vostre. Non soltanto insegnamento, non soltanto parola profetica, ma anche l'entrata nel riposo di Dio, l'Evangelo, il pieno Evangelo e la potenza di Dio che dobbiamo sperimentare personalmente. Oggi il Signore è presente, non è soltanto una promessa, ma Lui mantiene la sua parola. Anche questa promessa è sì e amen. Io sarò con voi tutti i giorni fino alla consumazione del mondo, senza riguardo a quello che viene, che va, la sua promessa rimane. E siamo figlioli della promessa, lo accettiamo con tutto il cuore. Che il Signore fedele possa avere la sua via per la sua Chiesa, questa schiera riscattata col suo sangue. Possiamo riconoscere tutti quanti che siamo, che soltanto nella parola di Dio possiamo essere santificati, soltanto nel sangue dell'agnello possiamo essere lavati, purificati. La parola sangue e che Dio in modo soprannaturale può ancora questa sera agire verso tutti, e che questa parola sua non tornerà a vuoto, ma che su tutta la faccia della terra saranno benedetti coloro che guardano a Lui, il Dio unico che ha vegliato sulla sua parola e che continuerà a vegliare sopra, non soltanto sopra la sua parola, ma se noi abbiamo accettato la sua parola, allora veglia anche su di noi, e la sua parola che crediamo sarà manifestata per mezzo di noi. a Lui, il nostro Signore fedele Dio, sia la lode, ha iniziato e adempirà, ha fatto uscire fuori e ci farà entrare ancora. Lui che ha iniziato porterà anche a termine per il giorno glorioso del suo ritorno. E questo ritorno è molto vicino. Nessuno conosce il tempo e l'ora, ma come l'abbiamo detto, quando vedremo tutte queste cose che avvengono, allora possiamo alzare i nostri capi, perché sappiamo che la nostra redenzione è vicina. Non dimenticate. Il pensiero principale è che oggi questa scrittura è adempiuta davanti a noi. Oggi tutte le profezie bibliche si sono adempiute davanti a noi, che sia per la Chiesa, che la Scrittura Santa si adempie davanti a noi e continuerà ad adempiersi fino a quando passeremo dalla fede alla vista. A Lui, il Signore fedele, sia la gloria per tutto e nel nome di Gesù Cristo Santo. Alziamoci e cantiamo questo coro così qual sono. Prima che preghiamo insieme, apriamo i nostri cuori e chiudiamo gli occhi. Siamo nella presenza di Dio e questa sera vogliamo portare tutte le richieste di preghiere che sono sui vostri cuori, che sia per voi personalmente o per le vostre famiglie. Vogliamo porre tutto per fede davanti al Signore, fidando e credendo che Lui già ha adempiuto ogni cosa, perché la promessa ha già trovato il suo adempimento. Non salverà, non guarirà, ma già ha salvato, già ha guarito. Accettatelo per la fede e allora avverrà. Sempre il Signore ha detto: la tua fede ti ha aiutato. Che era per i leprosi, era per i ciechi o i sordi, ha sempre detto: la tua fede ti ha aiutato. Anche al fratello Branham mi è stato detto, come è stato dato a Mosè due segni, anche a te ti saranno dato due segni. Uno era con la mano, lì dove c'era qualche tumore o cancro che si faceva vedere, e sulla persona per chi doveva pregare. E il secondo era come l'angelo del Signore disse: se sei fedele, allora il secondo dono ti sarà dato e ti sarà rivelato dalla persona cose che tu non puoi sapere per te stesso. Si può leggere dove racconta del suo mandato e raccontato tutti i dettagli. È l'uomo che Dio ha utilizzato e aveva donato in questo nostro tempo per nuotare contro la corrente e per mettere di nuovo la luce o la parola sul luminare. E per mezzo del suo ministero il Signore ha permesso che avvenisse secondo la promessa. Non soltanto si tratta di un risveglio, ma si tratta dello scopo, della meta, non soltanto guarigione, ma santificazione nella parola della verità, di riportarci nella volontà di Dio. Diciamolo ancora una volta: la parola, il sangue e lo spirito agiscono e la schiera riscattata per il sangue ascolta la parola di Dio e per mezzo dello spirito sarà sigillata per il giorno del ritorno di Gesù Cristo. Fratelli e sorelle, oggi pregheremo insieme e crederemo insieme. Per primo rimetteremo tutte le nostre richieste al Signore e dopodiché ringrazieremo il nostro Signore oggi con tutto il cuore. E perché? Ha riportato i nostri cuori alla fede originale, come è stato anche i giorni di Elia sul monte di Carmel, 1 Re 18, 37, e ha portato i loro cuori a ritornare. E in Luca 1:16-17 scritto: i cuori dei padri le ha riportati ai figlioni per preparare un popolo ben disposto. Era colui che doveva preparare la via. Dicendo: vedete, io mando il mio messaggero davanti a me. Ma l'ultima parte dell'ultimo capitolo dell'Antico Testamento è scritto: vi mando il profeta Elia. Elia ha preso 12 pietre e ha costruito l'altare, ha chiamato tutto il popolo ad adunarsi e c'è stata la decisione di Dio. Il fuoco è sceso e il popolo ha riconosciuto, è tornato a Dio. E così anche nel nostro tempo. Non basta che leggiamo che è scritto: sono rimasti nell'insegnamento degli apostoli. Questo era all'inizio del cristianesimo, ma siamo stati riportati per grazia al fondamento originale. Questo fondamento è posto e siamo riconoscenti per questo. Questo è il nostro tempo, il tempo della grazia, il tempo della chiamata e della preparazione della sposa Chiesa di Gesù Cristo. Adesso vogliamo chiedere che tutti coloro che hanno una richiesta particolare alza la loro mano. E dicevo, che sia per voi o per qualcun altro, abbiamo un gran numero di richieste. Signore amato, tu Dio fedele, eterno, veniamo nel tuo nome santo e davanti al tuo cospetto crediamo come la parola dice, crediamo che alla croce del Golgotha non soltanto hai versato il tuo sangue, ma hai dato il perdono per la grazia. Dio era in Cristo e ha riconciliato il mondo con se stesso. Signore amato, ascolta oggi la nostra preghiera, ascolta oggi come hai ascoltato Elia e come tu ti sei fatto riconoscere dal tuo popolo e che nessuno sia vergognato, che sia richieste personali o che sia richieste per altri. Signore, crediamo tutti insieme e ti ringraziamo perché tu ci hai ascoltato, ci hai sentito, tu hai salvato i perduti, tu hai sanato gli ammalati e hai confermato la tua parola. E ti ringraziamo per tutto questo e diamo a te soltanto la gloria. Alleluia. E che tutti dicano Amen. E adesso ringraziamo tutti insieme. Come è scritto, e hanno alzato la loro voce all'unanimità. Dio può ascoltare a tutti insieme, non deve essere per forza troppo forte, ma oggi dobbiamo ringraziare tutti quanti Dio per quello che ci ha fatto per grazia. Signore amato, ti ringrazio per tutti i miei fratelli, per tutte le mie sorelle che tu hai eletto prima della fondazione del mondo e che per mezzo dell'ultimo messaggio hai chiamato e hai messo a parte, hai santificati e purificati nel sangue dell'agnello e nella parola di Dio. Signore, insieme ti ringraziamo oggi in ogni lingua e che sia in ogni popolo possa risuonare le lode al tuo nome per tutto quello che hai fatto. Lodiamo la forza del tuo sangue, del tuo spirito, della tua parola e ti ringraziamo anche per quello che hai fatto oggi per grazia. Alleluia. Benedisci, benedisci per tutta la terra e che tutti sentano la parola di Dio e possano sperimentarti nuovamente. Alleluia.
Alleluia.
Alleluia. Lodato sia il Signore e glorificate il suo santo nome. Alleluia.
Alleluia. Alleluia. Alleluia. Wenn die Schwester noch ein Lied hat,
se le sorelle hanno un cantico, possono venire e noi tutti rimaniamo nell'adorazione davanti al cospetto del nostro Dio. Non siamo come coloro che sognano. E realtà divina, anche quello che succede adesso nel popolo di Dio è adempimento della Santa Scrittura. Che il Signore sia lodato.
Der Bräutigam kommt, oh, denkt an sein Wort. Wacht ihr Erlösten, wacht immer fort, zu jeder Stunde, an jedem Ort, wach rufet, der Herr kommt bald. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, eifrig sein, im Wachen und im Flehen, bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgegengehen. Der Bräutigam kommt, wer Rechtes bedenkt, hält seinen Blick zum Ziele gelenkt, nicht in das irdische Treiben versenkt. Wachet, der Herr kommt bald. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, eifrig sein, im Wachen und im Flehen, bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgegengehen. Der Bräutigam kommt, ihr wisst es zuvor, richtet nach oben Auge und Ohr, richtet den Sinn, die Herzen empor, wachet, der Herr kommt bald. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, eifrig sein, im Wachen und im Flehen, bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgegengehen. Der Bräutigam kommt, und wer unverletzt ihm seine Treue hält bis zuletzt, wird über Großes dereinst gesetzt. Wachet, der Herr kommt bald. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, eifrig sein, im Wachen und im Flehen, bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgegengehen. Der Bräutigam kommt und holet die Braut, die sich auf Erden schon ihm vertraut, die auf sein Kommen stündlich geschaut. Wachet, der Herr kommt bald. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, eifrig sein, im Wachen und im Flehen, bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgegengehen. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, eifrig sein, im Wachen und im Flehen, bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgegengehen.